Pace e bene, cari fratelli e sorelle. Cristo è risorto, è veramente risorto. Alleluia! Buona Pasqua del Signore a tutti. Meditiamo insieme sul testo di Giovanni 21:9, ma prima di immergerci nel testo, vogliamo fermarci un attimo a chiederci cosa è la risurrezione di Gesù, centro e cuore di tutta la nostra fede, e man mano nel cammino del testo anche chiederci come fare esperienza della risurrezione nella nostra vita. Anzitutto partiamo proprio dal chiederci cosa vuol dire che Gesù è risorto. Ecco, anzitutto non significa che Gesù è risuscitato a questa vita o in un certo modo così è stato semplicemente rivivificato il suo cadavere, cioè un ritorno a questa vita terrena, caduca, fatta di sofferenze, malattie, segnata dal limite della morte. Se no ci sarebbe ben poco di nuovo sotto il sole, perché già Lazzaro, già la figlia di Gairo, già il figlio della vedova erano stati risuscitati da Gesù a questa vita, ma questi erano solo segni del suo amore, della sua potenza, che lui è il Signore della vita, appunto. Ma la morte di Gesù è qualcosa di ben più grande. Perché? Perché, direbbe Benedetto XVI, è la più grande mutazione o evoluzione. Perché? Perché Gesù è realmente morto, il Padre poi lo ha risuscitato in una condizione nuova, cioè Gesù è passato da questo mondo attraverso la morte al Padre e ora è unito al Padre e in Dio anche con il suo corpo, un corpo glorioso, spiritualizzato, non più soggetto alla morte, alla malattia. Una risurrezione quindi che è il più grande, potremmo dire, stadio evolutivo della vita umana. E attenti, Gesù ci ha fatto una promessa. Ha detto: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chi vive e crede in me non morirà in eterno, cioè passerà attraverso la morte fisica, che è segno e limite nostro creaturale, ma in Dio vivrà per sempre, passando, sconfiggendo la morte eterna, cioè la perdizione, la separazione eterna da Dio. E non solo, ci ha promesso una risurrezione non solo dell'anima, ma anche del corpo alla fine dei tempi. Infatti ha detto: chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E quello che nel credo diciamo: credo la risurrezione della carne, quindi una vita piena, eterna, beata, in comunione con Dio, che può iniziare già da ora. Per quello noi abbiamo accolto Gesù e accogliendo Gesù abbiamo accolto il messaggio, l'annuncio più grande, è che cioè in Lui siamo riconciliati con Dio, perdonati dal nostro peccato e uniti a Lui abbiamo in noi la sua vita, la vita eterna. E Dio è fedele e non ci abbandona mai, neanche nella morte, come ha fatto con suo figlio che non poteva abbandonare nella morte, è stato sempre unito a Lui e con la risurrezione ha dato il più grande timbro e sigillo: tutto è vero, tutto quello che ha detto e fatto mio figlio è la verità, Lui è davvero mio figlio, seguite Lui, accogliete Lui. Noi tante volte la gioia della risurrezione la perdiamo per strada, quindi riduciamo la nostra fede a una serie di cose, di riti religiosi per, non so, assicurarci una miglior vita terrena o frutto semplicemente della nostra abitudine. La parola di Gesù ce la perdiamo per strada, compresa la gioia di sapere che con Lui anche la morte è vinta, viviamo come dramma tutto, compresa purtroppo la morte, che per quanto faccia soffrire viviamo a volte senza speranza. Ecco, purtroppo a volte ci fermiamo al Venerdì Santo, passione, con sofferenze, croci, ci piangiamo anche a volte troppo addosso, ma ci siamo persi di vista la risurrezione, perché la risurrezione ci aiuta a rileggere la passione, cioè a scoprire che la via di Gesù, dell'amore, della fedeltà al Padre, ai suoi comandamenti, alla sua parola, del dono totale di se stessi, quella è la via della vita, anche se sembra sconfitta, anche se sembra che il mondo la schiacci, anche se sembra che l'ingiustizia e il male siano più forti. Non è così. Perché? Perché l'amore ha vinto, perché la verità ha vinto, perché la luce ha sconfitto le tenebre. E se seguiamo Gesù sappiamo che siamo vittoriosi. Io ho vinto il mondo, dice Gesù, non abbiate paura. Allora vogliamo immergerci anche nel testo per fare questo percorso di accoglienza di Gesù sempre più intenso, per ritrovare la gioia di essere cristiani. Sapete, apro una parentesi, una storiella tanto simpatica. Si racconta che c'era una volta una bambina che, vedendo il crocifisso, chiese alla nonna cosa, chi fosse, e la nonna che le spiegava che quello è Gesù che è morto per noi, ma poi è risorto, ha vinto la morte. Noi lo incontriamo in chiesa quando nei sacramenti continua a donarsi a noi, a rendersi presente. Allora questa bambina tutta contenta vanno in chiesa proprio la notte di Pasqua e vede attorno a sé un mortorio micidiale, facce funebri, volti sepolcrali, musi rocciosi e solenni. Allora questa bambina a un certo punto tira la gonna a sua nonna e dice: nonna, ma sta gente lo sa che Gesù è risorto? Ecco, tante volte noi rischiamo di perdercelo per strada. Vediamo un po', tra virgolette, i fatti, come ci vengono raccontati da Giovanni, con sfumature diverse tra i vari evangelisti. Abbiamo tre personaggi che si devono confrontare con la risurrezione. Maria di Magdala, che è la prima che va a cercare Gesù, ed è molto bello perché, vedete l'amore che unisce. Ecco, Maria che è stata liberata, chiamata, amata dal Signore, che ha un rapporto profondo di amore per lui, lo cerca. Va però dove a cercarlo? Va al sepolcro, un po' come tante persone che vivono il lutto e non riescono a staccarsi dal cimitero perché lì si pensano più vicine all'amato, all'amata. Ecco, Maria va lì. Gesù aveva promesso che sarebbe risorto, l'aveva detto, ma vedete, un conto è la promessa, un conto è vedere una persona realmente morta e stare lì ad aspettare che ti venga a trovare risorto, capite? Era troppo difficile crederlo fino in fondo. E infatti Giovanni ci dice che era ancora buio quando Maria va di buon mattino, oltre a un dato temporale. Sapete che Giovanni dietro ogni termine mette un mondo, e significa anche che era buio nel suo cuore, era buio in lei. Infatti alla fine, cosa c'è scritto? Che i discepoli non avevano ancora capito che Gesù sarebbe risorto. Quindi Maria va e dove cerca Gesù? Nel sepolcro. Lo cerca in un luogo di morte. Lo cerca lì e pensando che fosse lì. Come può succedere tante volte a noi quando? Quando abbiamo vissuto magari, ecco, anche qualche cosa di doloroso, magari un lutto, abbiamo commesso un peccato grave o abbiamo subito una ferita dolorosa, un tradimento, un maltrattamento, oppure viviamo un momento di crisi profonda, abbiamo un tempo di povertà o quant'altro, e tu sì, hai la speranza, oppure hai subito un'ingiustizia enorme, ti dici: ma non può essere finita così, pensi: ma questa persona non può essere sparita nel nulla, come mi chiedevo quando ho avuto un periodo di buio che non credevo in nulla tanti anni fa, prima di incontrare Gesù, e ti chiedi tante cose, però è buio nel tuo cuore, e non pensi di poter andare oltre il sepolcro. Maria arriva e invece lo trova aperto, spalancato, vede quindi un segno di vita, ma non capisce che Gesù è risorto davvero, e quindi va dai discepoli e gli dice: ma non so dove l'abbiano posto, lo hanno portato via. Vedete il buio nel cuore. Anche le donne nella versione di Marco arrivano, trovano il sepolcro aperto, ma lì c'è un angelo che gli dice: ma guardate che Gesù crocifisso non è qui risorto, come vi aveva detto, andate, lo vedrete in Galilea, forza, vi precede, andate a chiamare i suoi discepoli, diteglielo, Gesù è passato oltre. Ecco, la risurrezione, ci sono dei segni. Maria chiama Pietro e Giovanni che partono. Ecco, abbiamo, non si parla, non c'è il nome Giovanni nel Vangelo, ma tanti studiosi ci vedono in questo discepolo Giovanni, che è stato legato da un amore profondo per Gesù, che all'ultima cena ha appoggiato il capo sul suo petto, come a dire, il discepolo dell'amore che corre più veloce. Perché? Perché in un rapporto d'amore con Gesù entri prima nel suo mistero, cresci prima, capisci prima tante cose, e con un rapporto di affetto, di amore, di comunione profonda con Gesù, corre più veloce, magari anche perché era più giovane, e aspetta Pietro, ne rispetta il primato, quel primato che Gesù ha conferito a Pietro come guida della comunità. Arrivano, entrano, tutti e due vedono dei segni di risurrezione, ossia il sudario, quindi piegato, dunque ordinato, per cui non ci sono i segni di un trafugamento, come se il corpo appunto l'avessero potuto rubare. Il lenzuolo, la sindone, in greco è sindon, quindi la sindone, come se fosse afflosciata, nel senso come se il corpo si fosse smaterializzato dall'interno, quindi una scena ordinata, composta, che fa pensare a qualcosa di grandioso. Tutti e due infatti lo vedono, ma solo Giovanni vede e crede, perché fa memoria delle parole di Gesù e ci scommette sopra quelle parole. Fa un salto dal vedere al credere. Altro è vedere segni, altro è credere profondamente al senso di quei segni. Io posso vedere tanti segni di Dio nella mia vita, posso anche davanti a questi segni della sua risurrezione così fare tante ipotesi, ma poi ci deve essere un salto della fede in lui, la fede che significa credere in lui e credere a quello che mi dice lui. Ed è lì che facciamo esperienza anche noi della risurrezione di Cristo, cioè incontriamo il risorto, cioè iniziamo a camminare con Lui. Fare Pasqua significa passare. Gesù è passato in questo mondo ed è passato al Padre. Noi siamo chiamati a passare alla fede in Lui per fare esperienza di questa vita nuova che è venuto a donarci. Perché Gesù con la sua morte, risurrezione, ascensione al cielo, dal Padre ci ha inviato lo Spirito Santo e ce lo invia, cioè la vita di Dio. E chi crede in Lui, chi si lascia perdonare dei suoi peccati, chi lo segue, chi lo incontra vivo, presente, nei sacramenti, chi merita la sua parola e ne ascolta la sua voce, fa esperienza della vita di Dio nel suo cuore. Questa vita divina, questo Spirito Santo che pian piano trasforma il nostro cuore e ci rende capaci di amare. Vedete, c'è però questo salto da fare, questo passaggio alla fede in Lui, questo passare dal nostro io a Dio, questo passare dal nostro egoismo all'amore verso gli altri, questo uscire da noi stessi, potremmo dire questa uscita verso Dio nella preghiera e verso gli altri nella carità. E allora pian piano cresce in noi questa vita nuova. Vedete, ciò che fa profondamente soffrire nella vita non sono tanto le prove, le sofferenze, tutto quello che noi incontriamo. Quelle sì fanno male, ci sono cose nella vita più grandi di noi, a volte ci ritroviamo a subire cose veramente mostruose, oppure altre volte ti ritrovi a soffrire perché? Perché fai i conti con delle zone d'ombra profonde dentro di te, ti ritrovi a vivere con una lotta profondissima e non riesci a vincerti in determinate cose. Ma cosa succede? Che aprire il cuore a Gesù, passare ad un rapporto adulto con Lui, passare alla fiducia in Lui, ci fa sperimentare veramente una risurrezione, cioè pian piano ci libera il cuore, quantomeno pian piano illumina le zone buie, le nostre difficoltà, e uniti a Lui diventiamo capaci di orientare man mano la nostra vita al bene, alla verità. C'è però questo passaggio da compiere, vedete? Dio nella nostra vita ci dà tanti segni di risurrezione. Già solo i segni che abbiamo ascoltato nel Vangelo basterebbero, avanzerebbero per capire che la risurrezione non è una favola. Insomma, pensate al sepolcro, e chi l'aveva spalancato? I farisei che l'avevano voluto far uccidere? I romani che volevano evitare rivolte, disordini? Forse i discepoli del Signore, durante la notte, presi di paura, sconvolti, e poi li troviamo 40 giorni dopo ad annunciare che è risorto col cadavere nell'armadio? Muoiono tutti i martiri, perdonando i loro uccisori, nessuno che avrebbe detto in 2000 anni, guardate, è tutta una bufala, è lì nell'armadio, mo basta, insomma. È la sindone stessa che la scienza continua a studiare, ad analizzare, e oltre a corrispondere questo lenzuolo custodito a Torino, oltre a corrispondere in tutto alle descrizioni nei Vangeli, oltre a essere intrisa di sangue di tipo AB, lo stesso dei miracoli eucaristici, la scienza ha scoperto che l'immagine, per essere impressa in questo modo, e non è pittura ma è sangue umano, è stato necessario che il corpo sia esploso dall'interno con una potenza pari alla bomba atomica, un raggio di luce di 90.000 volts, si sia come smolecolarizzato e ricomposto. Allora, abbiamo tanti testimoni della risurrezione, e pensate a quante conversioni, a quante persone che hanno cambiato vita accogliendo Gesù, iniziando a seguirlo, a camminare con la comunità cristiana. Ma vedete, altri sono i segni, come anche le grazie ricevute, che possiamo avere tutti, ma altro è giocarci la vita sulle parole di Gesù, altro è deciderci a seguirlo e far esperienza della vita nuova che è venuto a donarci. Vedete, San Paolo dice: da morti che eravamo per i nostri peccati, Dio ci ha fatti rivivere in Cristo Gesù, ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù. Chi si affida a Lui, chi si lascia incontrare da Lui, chi inizia a seguire Lui, da morto che era per i suoi peccati, separato da Dio, ripiegato su se stesso, viene purificato dal suo sangue, riceve il suo perdono, specialmente nella confessione, e siede in un certo modo in cielo, cioè ha un pezzo di cielo nel cuore, ha una comunione con Dio profonda, che è la fonte, la sorgente della nostra pace, che ci rende capaci di affrontare ogni prova nella nostra vita. Certo, comporta anche una lotta contro il nostro egoismo, contro le nostre inclinazioni al male, contro le tentazioni, ma pian piano cresci e somigli sempre più a Dio, impari ad amare sempre più da Dio e a fare della tua vita un dono d'amore. Chiediamo allora la grazia di riscoprire la gioia di essere figli della risurrezione, di ridecidereci a seguire colui che non solo ha detto belle parole, ma l'unico che è morto, ma soprattutto è risorto e ha detto: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Pace e bene a tutti.